Bene, buongiorno a voi. Riprendiamo le lezioni in formato audio e a questo proposito voglio segnalarvi che ho ricontrollato le registrazioni che ho immesso in Moodle finora. Mi sembrano tutto a posto, mi sembra che il ritmo dell'esposizione vada bene. Comunque, voi avete moltissimi file in formato testo che fanno da corrispettivo alle lezioni in formato audio. Voi dovete incastrare uno con l'altro che non sono inseriti nello stesso argomento per una questione di registro che poi io dovrò compilare per questioni burocratiche. Io ho preparato prima l'intero corso con file testo, infatti se voi date una scorsa anche rapida vedete che sono coperte tutte le ore del vostro corso, anche di più, e sono tutte coperte con file testo. E quindi diciamo l'intero corso è coperto già ad oggi, ma già da una settimana, da file testo, che per voi sono molto più utili perché trovate già gli appunti in forma organizzata oppure un testo già in forma organizzata. Però per questioni burocratiche devo fare anche i file audio che corrisponderebbero alle lezioni. Allora, il mio inserimento dei file testo è stato con un ordine che ha un ordine logico: i profili degli storici, parole chiave, terrore, giacobinismo, eccetera, eccetera. L'esposizione, che è costretta da una tempistica che sono i 15 minuti per ogni file, e due file costituiscono un'ora di lezione secondo le disposizioni che sono arrivate da rettore e dalla direzione del DISU. Stando dentro questo tempo così costretto, devo organizzare il materiale in un modo diverso, ovviamente, e quindi voi dovete sempre passare dai file audio ai file testo scorrendo i vari argomenti. Ogni file, sia audio che testo, ha un titolo, quindi è facilissimo capire a cosa si riferiscono i file. E riascoltando i file testo ho sentito che a volte, rarissime per dire la verità, mi è sfuggito qualche lapsus nell'esposizione, anche perché comunque registro a braccio fondamentalmente davanti al telefonino in una situazione un po' surreale, e a volte può essermi sfuggito qualche lapsus che nella lezione viva, nella lezione in presenza, viene subito corretto dall'occhio incredulo dello studente o dalla domanda dello studente. Io correggo in itinere degli scivolamenti verbali che posso fare nella foga di parlare e di presentare. Da quello che mi ricordo nel controllo che ho fatto dei file, c'è un errore nella mia esposizione a proposito della crisi di Varen. La crisi di Varen, e questo valga una volta per tutte, va dal 21 giugno 1791 al 17 luglio 1791. L'ho detto più volte, l'ho detto con esattezza, però mi sembra che in una delle finestre tematiche che poi ho aperto, le parentesi, che è il modo in cui io mi muovo di solito facendo lezione, anche muovendo le braccia, camminando tra i banchi, ma qua sono come in prigione, ho detto che la crisi di Varen andava dal settembre a luglio, non poteva andare a ritroso, no? Quindi la crisi di Varen parte dalla fuga del re 20 giugno 1791 e finisce con il massacro del campo di Marte del 17 luglio 1791. Siamo dentro l'Assemblea Nazionale Costituente. Siamo pienamente dentro l'Assemblea Nazionale Costituente. nella parte finale della lezione precedente, mi pare, avevo cominciato la scomposizione lessicale dei termini giacobino, girondino, montagnardo, dopo essermi soffermato sull'interpretazione di proposta da Monah Ousouf riguardo ai motivi profondi dello scontro tra Gironda e Montagna. Avendo ancora tempo a disposizione, come faccio di solito nelle lezioni in presenza, ho preannunciato gli argomenti che poi avrei ripreso nelle lezioni successive attraverso un progressivo processo di approfondimento. Bene, mi sembra che lezione precedente, l'ho ascoltata molto velocemente, a un certo momento ho avuto un lapsus verbale a proposito di Girondini e Giacobini, no? E ho detto, era un lapsus verbale, perché insomma queste cose le ho scritte più volte, quindi è decisamente un lapsus verbale. Ho detto che diciamo, c'è la possibilità che uno sia girondino e montagnardo. Ho parlato di girondini montagnardi, no? Volevo dire girondini giacobini. Allora, vediamo di precisare questa questione. Con la calma. Procedo a braccio come se fossi davanti al pubblico a lezione e quindi però senza questa possibilità del feedback correttivo. Vedrò di parlare lentamente e in modo da non fare ulteriori lapsus verbali che altrimenti vi incasinano. Allora, riepiloghiamo e approfondiamo. I termini girondini e montagnardi, il termine girondino e montagnardo, si riferiscono agli schieramenti parlamentari. Il termine girondino si riferisce a uno schieramento parlamentare. Girondini costituiscono la sinistra, vedete, sono evidentemente già stanco prima di cominciare a parlare, perché ho registrato altre lezioni nel frattempo per altri corsi. I girondini costituiscono la destra, costituiscono, scusate, beh, oggi proprio non va bene, i girondini costituiscono la destra della Convenzione Nazionale, però prima i girondini costituiscono la sinistra dell'Assemblea legislativa. Quindi i girondini, col termine girondini, noi indichiamo uno schieramento parlamentare. I girondini costituiscono uno schieramento parlamentare e sono la destra nella Convenzione Nazionale ed erano stati la sinistra nell'Assemblea legislativa. Faccio queste precisazioni perché il problema lessicale è fondamentale, la scomposizione lessicale è fondamentale per poter accedere ai documenti e per poter accedere anche alla letteratura storiografica. E la questione è posta con molta evidenza sia da Vauvelles sia da Marisa Linton. Marisa Linton in un testo che io vi ho scaricato, che è un testo in inglese, in cui risponde alle critiche che le erano state mosse proprio per le sue scelte lessicali nel libro, nella monografia che io accetto come testo d'esame, Choosing Terror, Scegliere il terrore, e voi avete tra l'altro una scheda di Marisa Linton in file testo. Marisa Linton affronta questo problema e di come sia complicato e di come sia difficile sia per gli studiosi, sia poi per gli studenti, sia per poi gli studiosi nel momento in cui fanno lezione ai loro studenti, dare conto di questi nomi che cambiano continuamente e di come sia molto difficile, diciamo, la scomposizione lessicale. La scelta di Marisa Linto, tra l'altro, è stata quella di chiamare il più possibile giacobini tutti i vari schieramenti in campo anche nell'ambito della Convenzione Nazionale, proprio perché molti di questi hanno fatto parte del club di Giacobini o sono degli ex Giacobini che sono stati cacciati dal club di Giacobini o in un certo momento sono ancora Giacobini, e quindi Marisa Linto ha fatto questa scelta di chiamarli prevalentemente Giacobini, per esempio evitando di molto l'uso del termine Montagnardi. Questo è stato molto criticato complessivamente dalla comunità scientifica e Marisa Linto ha risposto con il testo che voi potete vedere in file testo e con la risposta articolata di Marisa Linto. Io faccio parte di quel gruppo che è decisamente maggioritario di storici che ritengono che invece la scomposizione lessicale vada fatta, perché se li chiamiamo tutti Giacobini diventa una notte in cui tutte le vacche sono uguali, cioè non abbiamo la possibilità di distinguere. Diciamo, sicuramente molti le persone che fanno parte man mano degli schieramenti sono persone che hanno fatto parte del club di Giacobini, però diciamo all'interno del club di Giacobini avevano posizioni diverse una dall'altra e poi o sono stati cacciati dal club di Giacobini o sono rimasti nel club di Giacobini cacciando gli altri, e quindi diciamo fare una scomposizione lessicale che dia conto dei termini con cui tra l'altro proprio nello svolgersi degli avvenimenti vengono chiamati i veri gruppi è importante, anche perché molte volte, anzi sempre, nei manuali si passa tranquillamente da un termine all'altro e l'utente, lo studente, come sottolinea Marisa Linto a proposito delle lezioni universitarie da lei fatte, lo studente si trova incasinato con tutti questi nomi. Allora il mio sforzo è di scomporre lessicalmente in modo da darvi la possibilità di capire effettivamente, quando noi usiamo questi nomi, a quale gruppo ci si riferisce. Con l'avvertenza in più, che è un'avvertenza metodologica a mio avviso molto acuta, fatta da Marisa Linto, che molto spesso questi nomi sono dati alla fine della corsa, cioè diciamo i nomi che vengono dati sono quando un gruppo è stato sconfitto, per esempio, e allora gli viene affibbiato un label, un'etichetta, no? Per esempio sicuramente il termine robespieristi è un termine che comincia a essere usato quando diciamo il gruppo che sta intorno a Robespierre è diciamo il gruppo all'interno del club di Giacobini che si riconosce in Robespierre, e il gruppo che sta all'interno del Comitato di Salute Pubblica che si riconosce in Robespierre viene sconfitto con la giornata del 9 Termidoro anno secondo, 27 luglio del 94, e allora diciamo i vincitori cominciano a usare il label, cominciano a usare l'etichetta robespieristi. E Marisa Linto sostiene dice parlare di robespieristi prima che questo avvenga è una forzatura. Io però, insieme a gran parte, direi la totalità della comunità scientifica, invece riteniamo che sia importante usare queste anche queste etichette che pur sono state date alla fine del gioco, perché permettono di fare chiarezza negli schieramenti. Adesso chiudo, se no altrimenti come al solito non riesco a caricare.